Tre soldi, i documentari di Radio 3. Come l'acqua, come l'aria. Il valle occupato 10 anni fa, di Graziano Graziani.
Il teatro era e continua ad essere il gran luogo di incontro di una comunità. E come gli operai occupano le fabbriche, trovo giusto che vengano occupati i teatri.
Leggo la vocazione, ci saranno delle piccole ripetizioni, portate pazienza. Premessa, per quello che riguarda la vocazione del Valle, abbiamo raccolto le varie istanze portate alle assemblee nel corso dell'occupazione. A partire dal vuoto di funzioni lasciato dall'ETI, abbiamo analizzato ciò che manca complessivamente al sistema teatro e sentiamo l'esigenza condivisa di creare un centro teatrale per la drammaturgia italiana e contemporanea. 1. Il Teatro Valle deve diventare il centro della drammaturgia italiana con vocazione alla produzione, alla promozione, alla formazione. Un teatro vivo, in un paese vivo, non può prescindere dalla narrazione del presente attraverso processi di scrittura, di messa in scena e di confronto con il pubblico. Processi che non possono più essere affidati in modo contingente alle rassegne, alle capacità imprenditoriali di singoli artisti, al coraggio di produttori pubblici e privati che si concedono il lusso di una rischiosa stravaganza rispetto all'orientamento generale del mercato. Grazie.
Il teatro dove debuttarono i 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, rivoluzionando ed affermando al tempo stesso la drammaturgia italiana, è il posto più indicato a svolgere tale funzione. Thomas Ostermeier, direttore artistico dello Schaubühne, ha incoraggiato con una lettera la nostra iniziativa.
10 anni fa, quando il Teatro Valle è stato occupato, avevo 15 anni. Prima dell'occupazione non c'ero mai andato e ho preso, diciamo, parte a questa esperienza attraverso i canali social dell'occupazione e, insomma, da lì ho imparato il senso di collettività, di lavorare in gruppo. Questa, diciamo, esperienza poi mi ha portato oggi, 10 anni dopo, a organizzare la prima edizione di un festival LGBT+, ma anche entrare nel marzo 2020 in Croce Rossa e di poter aiutare, appunto, proprio le persone più in difficoltà. Quindi, insomma, è stato, insomma, l'inizio un po' di tutto, ecco.
Perché io penso che il percorso che abbiamo fatto lì dentro sia stato anche un percorso di crescita di ciascuno di noi. Abbiamo sperimentato per la prima volta cose che non avevamo mai fatto, come ad esempio un'assemblea a consenso con 150 persone.
Una?
No, una in senso generico.
Nel senso che era un'assemblea continua, cioè è iniziata il 14 giugno e è durata non si sa fino a quando, perché il consenso...
L'esercizio della democrazia, ci siamo interrogati su tante cose molto importanti, tanto che a un certo punto abbiamo sentito anche il bisogno di chiedere aiuto e a capire quale fosse il concetto di democrazia che volevamo gestire lì dentro.
Un futuro rinnovato del Teatro Valle rappresenta un punto d'inizio importante per tutti. Inaugura una nuova stagione delle politiche culturali italiane che riporti al centro del sistema sociale l'arte, il sapere e la creatività attraverso forme radicali che garantiscano efficienza e autonomia nella gestione pubblica, consentano un intervento virtuoso dei privati e restituiscano dignità ai professionisti del settore con leggi che ne riconoscano le specificità e i diritti.
E secondo me un altro passaggio importante fu quando venne Ugo Mattei a parlare della Notav e a parlarci di beni comuni, e anche lì fu un passaggio chiave come quello di Camilleri quando ci disse che era giusto occupare i teatri come si occupavano le fabbriche, lui disse a un certo punto: questo teatro, per quanto bello, è un luogo vuoto, e se viene preso da persone, lavoratori del settore, che se ne prendono cura dalla cittadinanza, questo luogo può diventare un bene comune.
Allora, nella ricerca delle forme giuridiche, etiche più avanzate per continuare la lotta e per tutelare il raggiungimento degli obiettivi, ci sta affiancando il professor Ugo Mattei, docente di diritto civile all'Università di Torino ed autore dei quesiti referendari per l'acqua.
In Italia la questione del TAV è emblematica da questo punto di vista, no? La grande corporation che porta avanti il grande progetto di fare un grande tunnel, che cosa fa? Sacrifica, si mangia, si divora la piccola proprietà delle persone che avevano lì le loro piccole vigne, le loro cose. Viene espropriata o con un indennizzo ridicolo, addirittura senza indennizzo, per poter consentire alla grande proprietà di accumulare senza fine. Da questo nodo va risolto. E oggi secondo me è il momento di dire: la vera operazione costituente non è quella di violare la forma della Costituzione, quindi di cambiare l'articolo della Costituzione, ma la vera operazione costituente oggi è quella di dare implementazione alla Costituzione medesima, cioè di portare avanti in pratica, in tutti i diversi settori che sono entrati lì dentro, quel disegno costituzionale che era contenuto nell'articolo 3, che è un disegno di graduale progresso verso una società di uguali. Non dimentichiamo che un principio di uguaglianza sostanziale, articolo 3, secondo comma, significa che sul lungo periodo, significa che è una tradizione riformista che vuole andare verso una società di uguali. Questo era sicuramente un punto forte che è stato completamente sovvertito, principalmente dal cambio di rapporti di potere, per l'appunto, tra privato e pubblico. No? Allora, e quindi invece i beni comuni sono, come dire, una ripresa diretta da parte del pubblico vero, che è il comune, che sono gli interessi di tutti, di quelle che sono cose già sue, che deve difendere verso questa continua tendenza verso la privatizzazione, col quale il pubblico burocratico tradisce quello che sarebbero i suoi obblighi costituzionali. La nostra alleanza naturale adesso non è col privato, è col pubblico, ma nel senso che il pubblico va riformato, va ristrutturato, va riarmato, deve tornare ad essere capace di controllare il privato. Se non lo fa, dobbiamo sostituirlo. Il riarmo del pubblico è un aspetto fondamentale, secondo me, per ricostruire un costituzionalismo all'altezza della situazione attuale, che deve essere un costituzionalismo della proprietà collettiva. Non si possono più mettere al centro i diritti individuali.
Usare i commons come strumento, no, per dare forma alla scrittura della fondazione, no, il consolidamento di questa idea qua. Poi c'è stato un momento in cui molto intorno alla figura di Rodotà si è creato un processo che aveva sede al Valle, ma che coinvolgeva poi moltissime e moltissime altre, che è stata questa esperienza della Costituente, quindi questa della Commissione Rodotà per i beni comuni, trasferita. Simbolicamente era molto forte, perché aveva avuto, come dire, spazio ovviamente nei luoghi parlamentari a 200 metri da lì, e a 5 anni di distanza si trasferiva in uno spazio occupato, no? Quindi anche quello è stato un momento ovviamente più di discussione formale, però dove le lotte però, no, erano
la scena
parte
era
in causa.
Bella. Erano questi giuristi intorno a un tavolo messi sul palco. Io posso ricordare sempre nella direzione che il lavoro culturale era una dimensione accomunante, no? A questo corso che facevo a Roma 3 e che quell'anno venne trasferito al Valle, che ha portato anche poi alla scrittura di questo piccolo e densissimo volumetto, che è uno dei tanti precipitati di questa esperienza sulla rivolta culturale del Valle occupato, sul fatto di riconcepire la cultura nella sua materialità, cioè di non pensare che la cultura fosse suddivisibile tra una parte produttiva, là dove era industria culturale o prodotti sul mercato, oppure qualche cosa di impalpabile, no, di quasi spirituale, appunto la famosa frase "con la cultura non si mangia", no, che aveva inaugurato la stagione di le attività essenziali sono quelle produttive, no?
E abbiamo fatto questa 3 giorni sui commons digitali, una 3 giorni europea, e abbiamo lavorato proprio sull'idea, no, di beni comuni legati proprio alla conoscenza, no? Quindi anche su queste questioni legate alla rete come bene comune, come common.
Che è il tema iniziale di Rodotà. Li chiamava beni pubblici, no? La primissima commissione Rodotà. Beni pubblici nella consapevolezza che sulla rete si stava giocando una partita di privatizzazione e appropriazione di risorse che non erano ancora pensate né politicamente né giuridicamente, appunto i dati personali, perché peraltro Rodotà è stato garante della privacy, no?
Devo dire che mi ha molto stupito, avendolo conosciuto, avendoci lavorato in maniera assolutamente, no, paritaria in quei momenti assembleari, la sua radicalità, anche politica.
I beni comuni non sono tali per natura, ma sono tali perché o corrispondono a diritti fondamentali delle persone, o perché sono il risultato di quello che ciascuno di noi vede come obiettivo necessario nella vita di ogni giorno: la libera costruzione della personalità, la partecipazione politica, la creazione di legami sociali. Questo significa conoscenza. Se non c'è conoscenza, non c'è evidentemente possibilità anche di essere uguali. Questo è il punto.
Io, per esempio, ero proprio ignorante su certi temi, nel senso che io mi sono ritrovata un anno dopo a intervistare Rodotà all'Accademia di Francia, a intervistarlo sui beni comuni, e mentre lui parlava e mi rendevo conto che ero in quel luogo, ho pensato: porca miseria, ma io un anno fa, se qualcuno mi avesse chiesto che cos'erano i beni comuni, non avrei saputo rispondere. E questa cosa era un po' la caratteristica di queste assemblee, di queste cose, perché tu sentivi talmente tanto parlare delle cose, sentivi tanto il ragionamento come veniva veramente spostato da un estremo all'altro, fino a che non si trovava un accordo generale, che inevitabilmente quell'autoformazione accadeva anche in questo. Cioè la formazione politica per me avveniva nel sentire ragionamenti molto più articolati di persone che avevano, diciamo, sviluppato maggiormente questa cosa. Però ovviamente questo passava anche attraverso una notevole aggressività.
Dico, è un valore educativo fortissimo, perché erano posizioni molto diverse fra loro. E io questo lo reputo un valore, al di là della fatica e della deriva, come la chiamai all'epoca, darwiniana, nel senso che a un certo punto chi è più forte fisicamente... Sì. Esatto,
c'era anche questo fatto che c'era questo sforzo appunto di dare a tutti lo stesso potere di intervento, e poi, o come in ogni cosa, c'era poi la differenza di conoscenza. Per esempio, chi aveva più esperienza politica poi nelle assemblee inevitabilmente tendeva ad avere più peso, perché un po' sapeva più leggere, no, anche i dati, quello che accadeva, anche le decisioni che andavano prese, per esempio su dove portare l'occupazione, come interagire con, non so, i giornalisti, la politica, perché comunque a un certo punto il Valle è diventato subito, insomma, il centro è stato oggetto comunque di grande attenzione, quindi tu avevi anche una grande pressione in questo senso, no?
Senz'altro, ad esempio, sul piano del modello culturale, moltissime cose continuano a essere assolutamente valide. L'idea di una, cioè, di ripensare il modello della direzione artistica nell'ottica di una direzione plurale, collettiva, modulare, di cambiare le temporalità. E su questo per me è stato un punto molto avanzato di questa lotta, cioè provare a tenerli insieme, tenendo accesi tutti e due i piani, perché anche solo pensare ai modelli in astratto, invece erano modelli, prototipi, schemi che immaginavamo anche come modalità di ridistribuzione delle risorse, anche come intervento nel riconoscimento del lavoro precario intermittente non corporativo, per cui non guardava solo strettamente, no, l'eccezionalità del lavoro artistico, ma lo reinseriva anche un po' in virtù di queste parentele, genealogie a file lunghi che abbiamo indicato con altre lotte, dentro un contesto più ampio. Tutte questioni che ora sono sul campo, no, politico in questo momento, e sicuramente ripensare le istituzioni artistiche e culturali è una questione molto a fuoco, no? In questo momento, anche per come le abbiamo, di cui abbiamo visto i limiti, no? In questi mesi, e lì quel modello lì di un modo di produzione, di ricerca, di formazione permanente, la questione della formazione ad esempio è stata molto importante, no? In questo percorso, e questo abbiamo provato a trascrivere da un lato nello statuto, dall'altro però partendo da un posizionamento che era il nostro, quello di un lavoro precario e non riconosciuto sostanzialmente.
L'Associazione degli Attori di Atene e il Sindacato degli Attori Greci di Teatro, Televisione e Cinema vi saluta e manda a Roma e al Teatro Valle un caloroso messaggio di sostegno e di appoggio alla vostra lotta e di grande amicizia.
Come l'acqua, come l'aria. Il Valle occupato 10 anni fa. Di Graziano Graziani. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.